E allora, quando sono le 12.04 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, iniziamo questo redazionale di questa mattina. Abbiamo delle persone qui in studio in radio con le quali parleremo purtroppo di sicuramente non di un tema allegro. Parleremo dell'ennesimo episodio di transfobia avvenuto questa volta in Indonesia a due persone trans peruviane. E questa radio, insomma, ha già parlato lungamente, purtroppo aggiungerei, nei tempi recenti di altre storie. Abbiamo avuto anche dei collegamenti con compagne, compagni, compagno dal Sud America che ci hanno un po' raccontato sia la storia di Ighi tempo fa, ma anche di Estefano, di Bau, insomma. Ma purtroppo ci tocca continuare un po' a parlare della violenza transfobica, dell'invisibilità che vivono le persone trans in varie parti del mondo. Con me ci sono qui un compagno argentino di passaggio a Roma, con cui insomma commenteremo un po', parleremo un po' della storia in sé e più in generale, insomma, faremo delle riflessioni. Altri due compagni di Guerriglia Transpoetica. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Eccoci qua. Allora, a brevissimo, cominciamo. Allora, iniziamo questo spazio di approfondimento cercando un attimo di inquadrare quello di cui stiamo parlando, quindi ricostruiamo un attimo per quello che ci ha dato sapere finora, perché ovviamente c'è grande diciamo opacità e anche insomma disinteresse da parte delle autorità, sia delle autorità indonesiane sia delle autorità consolari peruviane. Però insomma proviamo un attimo a ricostruire quello che sta raccontando l'assemblea che si è creata appunto per chiedere giustizia per questa per Rodrigo, e a partire appunto dal comunicato che è stato scritto dal comitato Acción por Justicia para Rodríguez y Seb.
Ok, quindi leggiamo il comunicato che abbiamo tradotto. Rodrigo e Sebastian, una coppia di cittadini peruviani transmask, sono partiti per Bali i primi di agosto per il loro viaggio di nozze. All'aeroporto internazionale di Denpasar, Rodrigo è stato fermato per la sua espressione identità di genere. Perquisendo i suoi bagagli sono state trovate tracce di cannabis e le medicine per la sua salute mentale. Suo marito, atterrato con un volo precedente, è arrivato in suo aiuto, ma è stato fermato dal Dipartimento Antidroga dalla polizia indonesiana senza accuse a carico. Durante la loro custodia, privati della possibilità di comunicare con l'esterno e in totale assenza di protezione, entrambi hanno subito estorsioni, abusi fisici e psicologici e sono stati costretti a ingerire le pillole per le quali sono stati arrestati. In stato di incoscienza, sono stati trasportati al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Denpasar, dove Sebastian, mai stato formalmente accusato, ha ricevuto il trattamento contro l'intossicazione da farmaci, mentre Rodrigo no, è stato lasciato agonizzante a morire. Sebastian è stato salvato grazie agli sforzi dei familiari e delle organizzazioni per i diritti umani, nell'indifferenza del governo peruviano e nell'ostruzionismo del consolato. Il console, infatti, pur consapevole del pericolo che correvano nelle mani della polizia indonesiana, ha ignorato le richieste delle famiglie e delle comunità internazionale e ha aspettato 5 giorni prima di presentarsi all'ospedale, arrivando un giorno dopo la morte di Rodrigo. A supporto della denuncia presentata dalle famiglie, chiediamo al governo peruviano di aprire un'indagine per reato di tortura. Stiamo dando appuntamento alle ambasciate e ai consolati peruviani di tutto il mondo per un sit-in per chiedere giustizia e, all'arrivo del corpo di Rodrigo, che lo Stato peruviano faccia immediatamente un'autopsia.
Ok, quindi a partire, insomma, da questo comunicato c'è stata due giorni di iniziative. Il 31 agosto è stato fatto appunto un presidio sotto l'edificio governativo a Lima, e poi il 1 settembre è stato chiamato, insomma, questa azione per il 1 settembre è stata chiamata questa azione diffusa di fronte alle autorità consolari peruviane in giro per il mondo. Ovviamente sui social, per chi li segue, è possibile, insomma, tenersi al passo con quanto succederà, perché ovviamente per adesso ci sono poche informazioni, c'è grande appunto opacità da parte delle autorità indonesiane, e comunque sono successe delle cose che hanno portato alla morte di Rodrigo che ancora non sono chiare. I familiari, i compagni, le compagne, insomma, questa collettività che si è stretta intorno a questa vicenda sta chiedendo appunto un'autopsia, sta chiedendo di fare un po' di chiarezza sugli abusi e le torture che sono stati inflitti a Rodrigo, che hanno portato alla sua morte, ma anche al suo compagno. Quindi non so quanto noi riusciremo a entrare nel dettaglio di quanto successo. Ovviamente le informazioni sono quelle che sono, però sicuramente questo episodio ci può portare a fare delle riflessioni che vanno anche oltre quello che è successo nello specifico in questo caso. Per questo, insomma, volevamo prenderci questo spazio questa mattina. Quindi io lo chiederei un po' a te, insomma, lo chiederei un po' a voi: cosa ci dice questa ennesima vicenda di transfobia che ha portato alla morte dell'ennesima persona trans? Chi vuole? Vai.
No, un po', mi chiamo Milo, sono dall'Argentina, scusate un po' il mio italiano se non si capisce troppo. Cioè, io che penso un po' su tutta questa storia, anche dopo vorrei raccontare un po' cosa succede in Argentina con un altro ragazzo trans che è sparito, ma di solito ho cominciato a pensare cosa succede con i ragazzi trans, la visibilità che abbiamo, e cosa immagina la gente, il popolo, quando si dice un ragazzo trans, qual è la prima immagine che abbiamo in mente. E non so, penso nella mia storia e dei miei compagni, che io ho cominciato la mia transizione, che sempre penso che l'ho fatto troppo tardi, ma perché non sapevo che esisteva la possibilità di essere un ragazzo trans. Cioè, nei film non ho visto mai un ragazzo trans, nei libri non ho visto mai un ragazzo trans, a televisione non si vedono. E quello è un po' quello che posso, cioè, pensare intorno alla visibilità trans, soprattutto dei ragazzi trans. Non è che delle ragazze trans non ci siano un sacco, c'è troppa stima anche sulle ragazze trans, ma di solito in genere non si parla, e anche non abbiamo un'immagine, come un riferimento della storia trans. Quello mi sembra che ci sta a pensare un po' cosa pensiamo quando parliamo di ragazzi trans.
Sì, oggi volevamo fare anche un collegamento, cercare un filo conduttore tra diverse vicende di questo tipo, purtroppo, di transfobia che sono successe negli ultimi anni in Sud America. Questa che abbiamo appena letto è l'ultima, e appunto riguarda comunque un viaggio di due persone che dovevano essere in viaggio di nozze, e da questo ci vorremmo anche collegare a una vicenda invece che riguarda gli ultimi 2 anni di Tehuel, un ragazzo trans argentino che è stato fatto sparire, scomparso, le cui tracce appunto non ci sono da 2 anni, e il movimento che si è attivato non ha avuto per ora nessun tipo di risposta né, diciamo, di visibilizzazione mediatica come in altri casi di persone desaparecide.
No, infatti secondo me, diciamo, un'altra cosa che viene fuori, no, da, a parte è molto interessante vedere come tutti le assemblee, diciamo le collettività che si sono attivate intorno a ogni singolo episodio in realtà siano molto interconnesse tra di loro. Se seguite, diciamo, purtroppo sui social o comunque su internet, queste storie sono tutte pagine che si richiamano a vicenda, quindi c'è proprio, al di là dei confini geografici dei singoli stati, diciamo un discorso comune, no, di richiesta di visibilità, ma anche di richiesta di, in parte, di presa in carico da parte delle autorità di vite che molto spesso vengono considerate di scarto, no? Come non degne di valore, non degne di attenzione. Quindi se una persona sparisce nessuno la cerca, e questo è il caso di Tehuel, una persona che stava, un ragazzo trans che stava andando a cercare lavoro, a un colloquio di lavoro, quindi si diciamo in quel caso si è attivato anche tutto un discorso relativo all'inaccessibilità da parte delle persone trans al mondo del lavoro, ai mezzi di sussistenza, eccetera. E la giustizia o non agisce o anzi ti affossa completamente. Questo è il caso di Stefano, è il caso anche di Ighi tempo fa, cioè dei casi in cui una persona si difende, diciamo, quindi è un caso esemplare di autodifesa di fronte a un'aggressione transfobica che attenta alla tua, lesbofobica nel caso di Ighi, transfobica nel caso di Stefano, che attenta alla tua sopravvivenza di fronte all'autodifesa che porta alla morte del tuo aggressore. La giustizia si abbatte, diciamo, sulla persona che di fatto stava cercando di sopravvivere, no? Quindi c'è questo filo conduttore della richiesta all'autorità. Nel caso di Rodrigo il punto è stato che le autorità consolari peruviane non hanno, nonostante fossero state sollecitate, non hanno in alcun modo cercato di intervenire quando Rodrigo era ancora in vita, forse avrebbero potuto in qualche modo salvarlo, e invece c'è stato proprio un muro di gomma di fronte alle richieste di familiari, compagni, amici che erano anche in loco. Quindi un po' questo, io partirei, se ti va, parlando un po' della storia di Tehuel, quello che si è mosso in questo anno e mezzo dalla sua scomparsa e cosa stanno chiedendo le sue compagne e i suoi compagni.
Beh, per raccontare un po' cosa è successo, Tehuel de la Torre è un ragazzo trans argentino che abita a Buenos Aires, nella periferia, un ragazzo, cioè, dei quartieri popolari, che, beh, in Argentina abbiamo questo che è diverso dall'Europa, un'economia che cade ogni tanto, che, beh, soprattutto cade. Tehuel è andato a cercare lavoro, lui aveva 21 anni, ora ha già 23 anni, è sparito l'11 marzo del 2021. E lui fa gli anni il 26 marzo, quindi è sparito 2 settimane prima di fare gli anni. E è andato a cercare lavoro, lui abitava con sua ragazza in una casa piccola e con il figlio anche di sua ragazza, che per lui Tehuel era come suo padre perché ormai ha cresciuto con lui. È andato a cercare lavoro a casa di due tizi che le avevano detto che gli potevano dare lavoro. È andato più o meno alle 7 di pomeriggio e non è più tornato, quindi sua ragazza è andata alla polizia a fare la denuncia. Non li hanno preso prima la denuncia perché, cioè, per protocollo deve passare prima 24 ore. Non gli hanno preso la denuncia, dopo se l'hanno preso, ma sempre nei mezzi di comunicazione parlavano di Tehuel in femminile, cioè c'era tutta questa anche violenza istituzionale e statale, anche, che è un po', cioè, e soprattutto in Argentina e ti dà molta rabbia perché c'è una legge del 2012 per le persone trans, anche una legge che c'è una parte di cupo, non so se si dice cupo, cupo lavorale trans, cioè che dice in pratica che l'1% dei lavori nello Stato deve essere occupato per persone trans.
Una specie di quota, diciamo.
Sì, una quota, okay. Ecco. E beh, che dopo quasi ormai dieci anni non fanno niente per quello. E lui stava andando a cercare lavoro alla casa di questi due e non è mai, è sparito. Quindi loro non hanno, ora sono in galera loro due, ma non hanno detto niente. Sono andati la polizia a casa dove è stato Teuel, hanno trovato il suo telefonino, hanno trovato sangue, hanno trovato i vestiti, ma non hanno cercato più. Quello è stato l'unica cosa che hanno fatto. E la famiglia, gli amici, i compagni stiamo chiedendo di continuare a cercare, perché ormai lo Stato e la giustizia argentina dice che ormai è morto e non cercano più. Anche vorrei dire che mi sembra che ci sono un sacco di organizzazioni femministe, transfemministe, come Ni Una Menos. Ma quando si parla delle persone trans non si reagisce dello stesso modo che con una persona cis. Cioè abbiamo fatto un sacco di corteo di attività e di solito siamo in 10, tutti trans, non ci sono come le organizzazioni quando sparisce una ragazza. E quello anche mi fa pensare cosa facciamo nelle organizzazioni femministe, quali sono le vite che veramente importano e beh.
E questa cosa della legge argentina in realtà è molto interessante, perché è uno di quegli esempi che vengono insomma sempre presentati come molto avanzati, no? Cioè il modello argentino, il modello di vari altri paesi in giro per l'Europa, e poi c'è però un lavoro politico, un lavoro culturale da fare, considerando che al di là della legge dello Stato comunque è una società cisnormata, una società cissessista, eteronormata, e quindi la società, così come anche gli apparati dello Stato, in primis le forze dell'ordine, sicuramente non sono mai dalla nostra parte. Tra l'altro è arrivato adesso, mi è stato girato adesso questo un articolo. Ci spostiamo appunto sempre perché la transfobia, l'homo lesbo bitransfobia non ha latitudini, in realtà ci spostiamo in Germania. Notizia di praticamente ieri, che un ragazzo trans è morto in Germania dopo essere stato violentemente aggredito a un Pride. Stava intervenendo per tutelare una parte del corteo da un aggressore omofobo, è stato picchiato violentemente, è morto in ospedale, 25 anni, e è notizia anche di pochi giorni fa, insomma questo è stato abbastanza rimpallato su tutte le reti, dell'aggressione anche a Porpora, insomma abbastanza un trend che possiamo trovare in qualsiasi parte del mondo. Questo ovviamente non c'è bisogno di specificarlo, ma anche sì, insomma oggi parliamo di Sud America, ma o di Indonesia, però insomma ecco, volevo sottolineare questa cosa, che anche nella civilissima Europa insomma al di là dei dibattiti sul DL Zan così stiamo messi. Volete aggiungere qualcosa? Noi facciamo una piccola pausetta.
Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts, that damn it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me, why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh, oh. Am I ready?
No, this ain't a dope.
Am I ready?
What you talk?
somebody else when I don't like myself. Like, ooh, guess I better learn to like this. Ooh, it might take my whole life just to do. He call me Melly, he squeeze my belly. I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through.
E quindi, tornando sul tema un po' della visibilità, mi ricordo che qualche tempo fa vidi una grafica che era girata anche qui in Italia con un disegno che rappresentava The Well, con scritto si prega di cercare come se fosse una persona cis. E io, essendo qui in Italia, contestualizzato appunto in un contesto diverso, ho capito, ma in parte, no? Poi chiacchierando con Milo ho capito meglio, nel senso che purtroppo in Argentina è qualcosa che succede anche con una certa, diciamo, regolarità, no? Le persone che spariscono e quindi anche per fortuna i movimenti, tra cui i movimenti femministi che si attivano rispetto a questo. E quindi, come introduceva prima Milo, cosa succede quando una persona è una persona che non esiste nell'immaginario comune, come un ragazzo trans e un ragazzo trans povero, come nel caso di The Quell, che quindi in questo caso incarna l'intersezionalità di più oppressioni e quindi il rischio di essere ancora più invisibile.
Sì, anche un po' perché, per esempio, quando ho letto questo che è successo nell'Indonesia, si parla di Rodrigo, ma quello che soprattutto si sottolinea è che era un ragazzo trans, economista, che studiava a Harvard, cioè, e penso, cose, non importa cosa era, cioè se era economista, se studiava a Harvard, ma dopo mi rendo conto che importa, cioè alla società gli importa sapere di chi era e di dove veniva anche, cioè non è lo stesso un ragazzo trans, povero sudamericano, che un ragazzo trans, sudamericano, ma che studiava a Harvard, cioè alla società sembra che importa più. Che abbiamo più bisogno delle persone ricche o che hanno la possibilità di studiare all'estero. E mi rendo conto perché, cioè, sto viaggiando un po' per l'Europa e di The Well in tutti i paesi non, cioè, di solito non sapevano nemmeno chi era o cosa è successo, invece con questo di Rodrigo è andato più internazionale la storia.
Ok, quindi diciamo, forse possiamo approfittare un attimo di questo momento per dare per esempio un aggiornamento su un'altra storia, che è quella di Stefano. Ne abbiamo parlato qui, ne abbiamo parlato sicuramente nello speciale pre-Pride che abbiamo fatto qui da microfoni, se ne è parlato anche nel mese di agosto, diciamo Stefano quindi è l'ennesima persona trans che attualmente è in stato di detenzione per essersi difeso da un'aggressione transfobica. Il 24 di agosto c'è stata un'udienza per diciamo chiedere una revisione della sua misura cautelare. Ricordiamo che attualmente si trova detenuto in carcere, la richiesta era di andare ai domiciliari o comunque uscire dal carcere in attesa del processo. Questa richiesta è stata negata dal giudice, quindi e Stefano rimane in custodia cautelare in carcere. Ricordiamo che lì il punto era sostanzialmente non la richiesta che era stata fatta alla fiscalia, quindi diciamo alla procura, era di riconoscere che era stato un gesto di difesa di fronte a un'aggressione transfobica. Questa linea della difesa di Stefano non è stata in alcun modo visibilizzata, quindi tendenzialmente il procedimento penale si articola esclusivamente sulle azioni di Stefano, quindi di omicidio, no? Uh-huh. E quindi sostanzialmente negando, invisibilizzando da un punto di vista giuridico ovviamente l'autodifesa, che è il cuore insomma un po' di questa vicenda. Quindi Stefano rimane in carcere. Anche qui io personalmente insomma invitiamo a seguire anche questa vicenda, seguire soprattutto la mobilitazione molto forte che si è creata per fortuna intorno a Stefano, e comunque appunto come diceva Milo, insomma dare visibilità a queste storie, proprio perché è di invisibilità che si muore in questi casi o si finisce in carcere insomma con accuse anche molto molto pesanti. E, come vogliamo procedere in questa discussione?
E volevo fare una menzione riportando la questione anche a una dimensione più locale, perché non si pensi insomma che sono cose che succedono solo altrove, e la violenza poliziesca ai danni delle persone trans è una realtà anche localmente, purtroppo localmente nello Stivale. E viene alla mente insomma in primis la storia di Dalila, una ragazza trans che è stata portata in carcere ad Udine nel 2018 in una sezione maschile, dove è rimasta per sole 4 ore prima di togliersi la vita. E un fatto insomma molto più recente di circa un mese fa a Firenze, dove una compagna insomma nell'ultima operazione repressiva della questura di Firenze, una compagna trans è stata ripetutamente appellata con appellativi transfobici nelle carte che le hanno presentato insomma nell'indagine in cui è coinvolta. E insomma sono cose trasversali, le responsabilità sono insomma istituzionali, e gli effetti a volte molto gravi come vediamo.
Sì, le responsabilità sono ovviamente istituzionali quando si parla insomma di repressione, quando si parla di invisibilità nel sistema della giustizia, nel mondo del lavoro, all'interno dei media. I media hanno una responsabilità enorme nel perpetrare la violenza omolesbo-bitransfobica. Questo ne abbiamo parlato tante volte, dal misgendering, quindi continuare ad utilizzare i pronomi sbagliati rispetto a quelli della persona di cui si sta parlando, il dead naming, quindi ritirare costantemente fuori i nomi anagrafici. Insomma c'è una responsabilità da parte degli organi di stampa, degli organi di informazione, c'è una responsabilità politica del movimento di continuare a voltare molto spesso la faccia dall'altra parte invece di iniziare realmente ad affrontare e a incarnare, come si suol dire, l'intersezionalità delle lotte e delle oppressioni. Detto questo, io farei un'altra piccola pausa e poi probabilmente andremo in chiusura, direi.
Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem,
um beijo pra travesti,
um beijo pra quem tá solteira, um beijo pra quem é fifi, um beijão pras maloqueiras, um beijo pras travesti, um beijo pra quem é de longe, um beijo pra quem é daqui, um beijão para o meu bonde,
um beijo pras travesti.
Um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo,
um beijo pras travesti.
Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. beijo pra quem é MC. Um beijo pra quem é do bem.
Um beijo pras travestis.
Um beijo pra quem tá solteira. Um beijo pra quem é fifi. Um beijão pras maloqueiras. Um beijo pras travestis. Um beijo pra quem é de longe. Um beijo pra quem é daqui. Um beijão para o meu bonde. Um beijo pras travestis. Um beijo. Um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo,
um beijo pras travesti. Um beijo pras travesti.
Um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo, um beijo pras travesti. Um beijo, um beijo,
um beijo pras travesti.
E allora torniamo in voce e ci soffermiamo un secondo sulla, ancora diciamo, sulla transfobia di Stato, e in particolare visto che stiamo parlando di vari episodi, casi, insomma, anche facendo riferimento a Firenze, comunque anche di quello ne abbiamo parlato in collegamento direttamente con un compagno da Firenze, parliamo un attimo di cosa succede quando una persona trans finisce in carcere, quindi finisce nelle braccia dello Stato.
Ok, proviamo a dire qualcosa con diciamo le informazioni e le conoscenze che abbiamo. E partendo dal fatto che per quanto riguarda la transmascolinità e i ragazzi trans, anche in questo caso c'è, possiamo dire, un vuoto, una completa, è qualcosa, viene da dire, come fosse un fenomeno di cui ancora si sa molto poco, no? Rispetto a cosa succede a un ragazzo trans quando entra in carcere. Poi è molto diverso se la persona ha i documenti rettificati o meno. Comunque tendenzialmente le persone trans finiscono all'interno di sezioni speciali protette, tra virgolette, ovviamente, del carcere, condividendo lo spazio con persone sexual offenders, quindi chi ha commesso violenze sessuali, con persone diciamo accusate di pedofilia tendenzialmente, e con le guardie, ovvero quelle persone che vengono ritenute a rischio di aggressione all'interno delle sezioni in particolare maschili del carcere. Quindi questa è un po' la situazione.
Sì, ricordo tempo fa, qualche anno fa, ora non saprei specificare, nel rapporto che annualmente il garante per i detenuti, insomma per le persone private della libertà personale, al Parlamento, veniva affrontata la questione delle persone trans in carcere in termini di trovare delle modalità di gestione, insomma, della loro presenza all'interno degli istituti penitenziari, e l'invito che veniva fatto dal garante dei detenuti al Ministero della Giustizia in quel caso era di permettere alle persone trans di essere detenute nella sezione del genere in cui si riconoscevano, e però veniva fatta una specifica per quanto riguarda il personale di polizia penitenziaria, cioè il garante in questo diciamo tentativo di bilanciare la tutela dei diritti delle persone trans e la sicurezza del personale penitenziario suggeriva di utilizzare agenti di polizia penitenziaria del genere assegnato alla nascita, e in particolare lo diceva per quanto riguarda le detenute trans. Il garante suggeriva l'utilizzo di personale di polizia penitenziaria di genere maschile, perché le poliziotte avrebbero potuto sentirsi minacciate dalla presenza di detenute trans. Questo, insomma, la dice lunga, no? Su quanto le istituzioni vogliono darsi un'apparenza di inclusività, di transinclusività, di essere sensibili ai diritti civili, alle libertà individuali, ma poi assolutamente non c'è dietro una decostruzione ovviamente della cis-eteronormatività che è strutturale in questa società. Insomma, io l'avevo trovato veramente scioccante come proposta, fermo restando che poi appunto c'è un dibattito molto forte, mi sembra di intuire, su quale cioè, nel senso, al di là del fatto che il carcere andrebbe distrutto, ma a livello proprio di associazionismo ma anche di istituzioni, su quale sarebbe la soluzione migliore. Ci sono stati anche dei carceri che hanno tentato in via sperimentale di istituire una sezione apposita già da molti anni, anche su quello insomma non so se...
Sì, ricordiamo, infatti ci sono delle carceri in Italia con un braccio trans per persone transfemminili, e però insomma regolarmente escono denunce da queste sezioni, insomma dalle persone che sono detenute, perché non è concesso loro di fatto di condividere spazi, e quindi l'accesso alle possibilità, insomma, è fondamentalmente una detenzione in isolamento, pur senza delle misure effettive emanate in merito, e quindi insomma sì, di fatto diventa una doppia reclusione, insomma una reclusione nella reclusione, che in qualche modo viene presentata da fuori come ok, fico, stiamo facendo l'inclusività, stiamo creando, in realtà no, nel senso non cioè a chi sta lì dentro le condizioni di vita garantite sono peggiori di quelle garantite alle altre persone.
E ricordiamo anche, sempre per quanto riguarda il carcere, che la discrezione, l'abbiamo visto insomma anche con la gestione del Covid all'interno del carcere, che la discrezionalità del DAP, quindi del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, è enorme poi nella gestione della vita all'interno del singolo istituto penitenziario. Per quanto riguarda le persone trans viene molto spesso fuori, anche questo mi sembra di, soprattutto per le detenute, insomma per le donne trans in carcere, che l'utilizzo diciamo come arma di ricatto della sospensione, della somministrazione degli ormoni, comunque dipende molto anche dalla polizia penitenziaria, dai secondini, la possibilità di accedere agli ormoni, a qualsiasi altro bene diciamo anche che riguarda l'igiene personale o comunque la cura di se stessa, che è assolutamente funzionale alla sopravvivenza, nel senso al benessere fisico e psicologico. Quindi quando si parla di carcere non si parla solo della struttura fisica carcere, del palazzo carcere, ma anche delle dinamiche di oppressioni interne in cui appunto la polizia penitenziaria fa il buono e il cattivo gioco, perché così è strutturato quella istituzione totale, possiamo dire.
Ci sono casi riportati di persone a cui gli unici ormoni concessi erano estrogeni e quini, che sono ormoni di vecchia concezione che non vengono praticamente più usati, almeno da chi segue insomma terapie che non siano fai da te, e che pongono dei maggiori rischi per la salute a livello circolatorio principalmente, e quindi insomma un bel ricatto dire a delle persone tipo sì, se vuoi gli ormoni abbiamo degli ormoni, ma abbiamo degli ormoni che potrebbero in realtà farti incappare in qualcosa che potrebbe essere mortale, quando un'alternativa esiste, è sicura, è percorribile, sana, non particolarmente costosa, e quindi sì, chi non ha persone da fuori che possano mandare dentro i farmaci o sta senza o deve insomma
dipendere,
accettare
appunto
il compromesso,
esattamente,
esatto.
E non so se vogliamo insomma anche su questo, che insomma se ci vuoi raccontare un po' com'è invece in Argentina per esempio la situazione di detenzione delle persone trans.
Beh, la situazione, cioè noi abbiamo questa legge dal 2012 che praticamente nel senso delle carcere dicono che puoi scegliere dove andare, ma beh, sappiamo che la polizia è la polizia ovunque, e quindi non è vero quello. E anche, cioè per esempio per i ragazzi trans, e se hai fatto già il cambio dell'identità, cioè nella carta d'identità, di solito ti portano alla carcere con maschile, diciamo. Quindi per quello anche ci sono un sacco di ragazzi trans che non vogliono fare il cambio, perché sanno che se hanno qualche problema li portano alle carcere con maschi, maschi cis. E quindi è un problema anche perché, beh, nemmeno lo Stato sa cosa fare né come farlo. Quello l'ho trovato in Argentina con questa legge che, cioè, in tanti punti è bella, cioè abbiamo accesso alla salute, ma dopo abbiamo medici che non sanno niente di salute trans, quindi siamo come uno esperimento per loro. E beh, quello mi fa pensare un sacco anche come quello che abbiamo detto prima, qual è l'immaginario che abbiamo dei ragazzi trans, qual è anche cioè non soltanto per parlare della carcere o dello Stato, anche qual è l'immaginario che abbiamo dentro dei movimenti femministi, transfemministi, cosa si pensa quando si pensa a un ragazzo trans che ha preso gli ormoni. Io per esempio ho molto cis-passing, quindi se mi vedono per strada di solito pensano che sono un uomo cis, e mi è successo un sacco di volte di andare a attività transfemministi dove non sono per uomini cis eterosessuali e non mi lasciano entrare perché mi vedono e pensano che sono un uomo cis e devo spiegare di dove vengo, cosa ho fatto, perché ho la barba, perché non ho la barba. E beh, mi sembra che anche dentro dei movimenti transfemministi, femministi, cioè dobbiamo anche parlare di questo.
Sì, assolutamente, questo è un punto secondo me centrale, anche molto attuale, credo, e penso che a partire dai nostri movimenti transfemministi forse è il contesto migliore per aprire una riflessione, una pratica seria su questo, prima di pensare alle istituzioni, no? Che poi appunto parliamo di carcere, ma tutti condividiamo il fatto che al di là dei cambiamenti che possiamo richiedere per la sicurezza delle persone trans, il carcere non dovrebbe esistere proprio. E quindi cosa succede quando un ragazzo trans che è vittima allo stesso modo di altre soggettività, di donne, di donne trans, è vittima del patriarcato e della violenza cis eterosessista, nel momento in cui anche ha un passing come ragazzo, qual è anche il sentimento di in qualche modo alienazione da tutto, perché non è la società mainstream il luogo in cui è al sicuro, ma appunto anche le collettività da cui veniamo non, evidentemente ancora non sono pronte, o non sono tutte pronte, ad avere un immaginario rispetto alla transmascolinità.
Non so se vogliamo dire, aggiungere qualcosa su questo, altrimenti farei un'altra piccola pausa e poi continuiamo.
Neću
E allora è stato, diciamo, un redazionale denso, abbiamo toccato, insomma, ci rendiamo conto, tantissimi temi, tantissime storie, c'è anche molta rabbia, c'è anche molta emotività nel parlare di questi temi. Quello che vorremmo fare prima di chiudere è ricordare a chi ci ascolta di rilanciare, diciamo, le mobilitazioni che in varie parti del mondo si stanno attivando su queste storie. Ovviamente c'è il modo di seguire quello che le assemblee stanno facendo è internet, quindi per esempio sui social si possono trovare varie pagine in cui si rilanciano mobilitazioni, si chiamano mobilitazioni anche nel resto del mondo, perché è assolutamente importante, diciamo, distruggere questa invisibilità raccontando anche, no? Raccontando, scendendo in strada, facendo azioni. E quindi rispetto alla vicenda da cui siamo partite, quindi la morte di Rodrigo, l'hashtag è Action por Justicia e anche la pagina in cui appunto viene raccontata la mobilitazione. C'è poi appunto Stefano Lacaglie per quanto riguarda la vicenda di Stefano in Cile, abbiamo poi Autoconvocate Sportewell per quanto riguarda la storia di Tehuel, per esempio lì sulla pagina, mi dicevi prima Milo, c'è un...
Sì, c'è un Google Drive dove l'accesso è libero e ci sono le strisce.
Striscione,
diciamo. Cioè che si può scaricare per se qualcuno o qualcuna vuole fare un'azione in Italia, in qualsiasi territorio, si può scaricare libero.
E quindi sì, come è stato per Russia in Egitto, abbiamo visto che la mobilitazione internazionale è stata anche lì fondamentale, nonostante poi la vicenda giudiziaria abbia preso delle pieghe per niente felici finora. Quello a cui vi invitiamo è appunto di prestare attenzione, di raccontare, di creare spazi di visibilità e anche di discussione su queste vicende, e insomma di organizzarci tutte per dare visibilità e lottare insieme alle collettività che si stanno attivando per difendere la vita e per chiedere giustizia per i loro compagni, compagne e compagno. Detto questo, io chiuderei qui questo spazio, ringrazio chi ci ha ascoltato, vi ricordo che è in corso Renoiz 2022, la radio è presente con un banchetto in cui è possibile sottoscrivere ancora i radioabbonamenti e comunque finanziare questa radio che non campa d'aria né di sponsor. E detto questo, vi auguro un bellissimo fine settimana e vi ringrazio voi che siete qui in studio con me per aver creato insieme questo spazio di raccontare e discussione.